E passiamo a un altro argomento molto importante, ai venti bellici di questi giorni, che non sono più venti ma sono proprio guerra, e passiamo alla militarizzazione e alla propaganda della militarizzazione. Con noi abbiamo Serena Turini dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, che ringraziamo per la sua partecipazione. Ciao, buongiorno.
Grazie. Ciao, buongiorno, grazie a voi dell'interesse sempre che avete per l'osservatorio.
E partiamo da un testo, da un argomento che Serena approfondisce negli atti di un convegno che si è tenuto a maggio 24, che da parte dell'osservatorio, che si intitola Comprendere i conflitti, educare alla pace. In particolare tu in questo testo approfondisci il rinnovato interesse per la leva obbligatoria in Italia e in Europa. Quando ne ho sentito parlare le prime volte mi sembrava una cosa molto lontana, poi leggendo il tuo testo mi sono resa conto che l'Italia e altri paesi europei invece stanno seriamente pensando a una riattivazione della leva obbligatoria.
Sì, infatti è così. Possiamo partire anche proprio da non la strettissima attualità. Ieri è comparso su tutti i quotidiani nazionali la questione della riserva ausiliaria dello Stato, della proposta Minardo. Siamo di fronte sicuramente a una
riserva ausiliaria che l'Italia non ha.
L'Italia non ha una riserva ausiliaria, significa persone che hanno fatto, perché si tratta di recuperare chi ha svolto un servizio militare e poi rientra nella vita civile, e che però poi un periodo all'anno, nella proposta di legge in questo caso sono 2 settimane all'anno, fa un addestramento, no? In questo senso diventa una riserva ausiliaria. Ce l'hanno alcuni paesi, altri paesi non ce l'hanno come il nostro. Alcuni paesi, nel momento in cui hanno smantellato la leva obbligatoria tra la seconda metà degli anni 90 e i primi anni 2000 un po' in tutta Europa, alcuni paesi hanno istituito questo tipo di riserva. Una riserva, il ministro Crosetto ha parlato di un desiderio di una riserva sul modello israeliano, che ovviamente in Israele è completamente diverso perché c'è un servizio obbligatorio per uomini e donne, tra l'altro molto, molto lungo. E quindi in questi giorni abbiamo visto apparire sui giornali questa proposta che è depositata in Parlamento, e hanno dichiarato che vogliono approvare entro la prima metà di luglio, in accordo con le opposizioni, perché ci sono anche altre proposte di legge che vengono da area PD. Questo è uno strumento, uno dei canali è quello di attivare le riserve ausiliarie, e l'altro canale a cui sicuramente puntano è invece quello proprio di reintroduzione di forme di leva obbligatoria. Chiaramente l'obiettivo è sicuramente quello, ma il percorso attraverso il quale ci arriveranno sarà un percorso lento, proprio perché le opinioni pubbliche non sono affatto pronte e nemmeno disponibili a una reintroduzione obbligatoria della leva. Da questo punto di vista dobbiamo dire che in Parlamento è depositato un progetto di legge che è presentato sempre dalla Lega, da Zossidi, che prevede un obbligo per tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 26 anni di servizio o civile o militare, con obbligo appunto di 6 mesi. E poi appunto questi ragazzi e queste ragazze in quel progetto di legge andranno poi a far parte della riserva ausiliaria dello Stato militare o della riserva ausiliaria dello Stato civile. Quindi sono dei progetti anche in Italia che si avvicinano a altri paesi europei, forse il più importante è quello tedesco, che sta discutendo una forma di ritorno alla leva, parlano di essere operativi pienamente con gli effettivi di cui hanno bisogno, parlano di 200.000 entro il 2029, perché chiaramente un ritorno alla leva implicano tutta una serie di infrastrutture, di tutte quelle cose che sono state smantellate appunto in precedenza, che hanno bisogno di tempi, e questo progetto appunto di Pistorius, che è ministro della difesa del governo precedente, l'aveva presentato lui questo progetto di legge, è un ministro riconfermato nello stesso ruolo da questo governo, e prevede anche lì la possibilità sia del servizio civile che del servizio militare. Quindi a mio avviso dobbiamo prestare molta molta attenzione quando parliamo di servizio civile alternativo al servizio militare, che è stato un po' un cavallo di battaglia, un punto di riferimento, questo dell'obiezione di coscienza in anni passati. Oggi questo servizio civile può diventare il cavallo di Troia per far rientrare una leva obbligatoria, quindi dobbiamo fare molta attenzione.
Tra l'altro in Italia, correggimi se sbaglio, quando è stata tolta la leva obbligatoria non è stata abolita per legge, no, ma sospesa.
Ma sospesa, e ci sono delle clausole, diciamo, attraverso le quali, che sono già, no, proprio dispositivi di legge, potrà essere reintrodotta. Una di queste è, per esempio, se vado a memoria, mi sembra l'articolo 1929, che dice appunto che può essere reintrodotta in caso di gravi crisi internazionali in cui l'Italia sia coinvolta direttamente o in virtù delle sue alleanze militari. Quindi di fatto, come dire, è una situazione che è già presente nella nostra contemporaneità e potrebbe essere riattivata, no, a norma di legge. Il problema che hanno è quello delle opinioni pubbliche, come dicevo, e anche vorrei sottolineare questo fatto, sempre per restare sull'attualità, proprio appunto ieri e ancora oggi, insomma, sui quotidiani si parla appunto di questa proposta Minardo a cui facevo riferimento prima, a cui si contrappone invece, no, la proposta del PD, la proposta Graziano, come potenziamento invece del servizio civile, eccetera. Ora, a me preme sottolineare che questa proposta Graziano invece è perfettamente inserita dentro il processo di militarizzazione della società, perché questa prevede appunto una diciamo resuscitare, no, il corpo militare della Croce Rossa, a cui far affluire poi anche tutta una serie di diciamo di volontari, no, che prestano servizio volontario nella società civile in tanti ambiti, però sotto il comando delle autorità militari. Cioè è una militarizzazione di fatto di tutto il volontariato, anche civile. Cioè, e queste, come si vede, sia la proposta della riserva ausiliaria dello Stato di Minardo, sia la proposta di questa risuscitare, no, questo servizio civile però militarizzato del PD, si sposano perfettamente con la proposta di legge della Lega Zoffili, quella a cui facevo riferimento prima, cioè poi andare a inserire un'obbligatorietà. E su questo ci arriveranno, appunto, ci arriveranno per gradi, perché sanno che avrebbero un'opposizione molto forte da parte delle opinioni pubbliche e anche, no, della popolazione giovanile. Facciamo molta attenzione alla criminalizzazione, diciamo, del disagio giovanile, della devianza giovanile che quotidianamente arriva, no, sui nostri giornali, sui nostri telegiornali, perché quella sarà una spinta anche appunto propagandistica forte per arrivare poi a proporre dei dispositivi che possano, insomma, rimettere in riga, no, i nostri ragazzi e le nostre ragazze. E penso abbiamo tutti notato l'aumento di queste notizie, non perché non esista un disagio giovanile, diciamo anche una devianza giovanile, no, nelle nostre periferie, che poi sono le situazioni che sono loro stessi che hanno creato abbandonando le periferie, abbandonando le scuole e quindi poi lavorando sulla repressione, come sappiamo.
E diciamo che per far digerire all'opinione pubblica questo progetto di riattivare la leva obbligatoria nelle forme che ci stavi raccontando, ovviamente serve la comunicazione, o per meglio dire la propaganda, che oltre a come dire, calcare sulle baby gang, come le chiama il Messaggero, e così via, significa anche, come dire, rendere presente, visibile, edulcorata la presenza dell'esercito un po' ovunque. L'abbiamo visto nelle scuole, ma non si limita alle scuole.
No, no, non si limita affatto alle scuole, è un processo di militarizzazione e di proprio presenza, come dicevi tu, fisica dei militari nella società tutta. Nelle scuole è estremamente evidente, anche perché nelle scuole vengono a fare proprio propaganda per le carriere militari, le carriere in divisa, e hanno molto chiaro che quello è il bacino di reclutamento principale. Però i piani di comunicazione della difesa, di cui la difesa si è dotata già da diversi anni, sono piani che, se li andiamo a guardare, li andiamo ad analizzare, prevedono la presenza di militari nelle situazioni più disparate della società civile. Li vediamo appunto dentro varie manifestazioni di tipo sportivo, ma anche di tipo così di aggregazione, e con particolare attenzione ai luoghi frequentati dai giovani, per esempio il Luca Comics, i padiglioni per i ragazzi, per i bambini al Salone del Libro di Torino, il Festival dei Bambini alle Cascine di Firenze, ma anche a Roma, no? Piazza del Popolo è stata tutti i giochi, c'è questo intervento anche intelligente, no? Di preparare situazioni ludiche in modo che i bambini possano avvicinarsi, che ne so, come si fa guidare un drone, no? E tutto questo diventa normalizzazione, diventa normale vedere delle immagini di bambini con delle armi in mano, vedere delle immagini di ragazzi e ragazze che vanno alla cerimonia dell'alza bandiera per le varie cerimonie, i vari anniversari, e quindi tutto questo ricade nelle scuole, ma poi dalle scuole lo troviamo nella società tutta. E sempre questi militari, quando si presentano alla società civile, si presentano con il volto buono, cioè questi militari raccontano di tutto quello che fanno tranne le guerre, che poi è la missione invece principale dei soldati, come qualcuno anche ormai comincia, insomma, a dire chiaramente anche pubblicamente. E quindi è un processo di militarizzazione che prosegue a vari livelli, appunto a livello legislativo. Ho dimenticato, e invece vorrei sottolineare, che oggi il PD, no, si propone appunto come avversario rispetto alla militarizzazione e alla riserva ausiliaria, ma la riserva ausiliaria dello Stato è stata votata nell'agosto del 22 e è stata votata con 3 astenuti e tutti favorevoli, tutti, anche AVS, 5 Stelle, tutti, perché siamo di fronte a un processo che è assolutamente bipartisan. Non è un processo che ha a che fare con il ritorno dei fascisti, delle destre al governo. È un processo strutturale, e la politica politicante ci mette in mezzo appunto le sue propagande da una parte e dall'altra. Però appunto, quando i processi sono strutturali, poi alla fine, insomma, la politica politicante ha poche foglie di fico, io credo. E vedremo, insomma, vedremo cosa succederà in Parlamento, perché parlano appunto di metà luglio per questo primo step, che è la riserva ausiliaria dello Stato o la riserva civile, se approveranno anche questa, dello Stato, e che quindi non metterà nessun obbligo, no?
Sì, e diciamo, tu trovi le cause proprio strutturali, non solo italiane ma europee o del cosiddetto Occidente, in un cambio della forma della guerra che tu posizioni, diciamo, intorno al 2014, quindi nella guerra in Siria, quindi in un cambio di forma della guerra che ha bisogno di eserciti differenti rispetto a quelli che abbiamo visto tra gli anni 90 e i primi anni 2000. Non so se ci vuoi spiegare questo ragionamento.
Sì, io credo che questo sia l'elemento strutturale. Cioè, noi, quando cade il muro di Berlino e quindi cade, diciamo, una forma della guerra, si smantellano appunto le leve di massa e si va verso un esercito di volontari che sono perfettamente adatti alle nuove forme di guerra, le cosiddette guerre asimmetriche, che sono appunto, no, i vari Afghanistan, Libia, Siria, eccetera, eccetera. Queste guerre avevano bisogno, sono asimmetriche perché c'è una fortissima disparità delle forze in campo a livello tecnologico-militare, e quindi servivano, no, dei soldati in grado di gestire questa superiorità militare, i top gun, e erano guerre che vedevano dei morti soprattutto civili, morti militari ce n'erano molto pochi, ed erano anche guerre da tenere lontane dalle narrazioni delle popolazioni occidentali, meno venivano, non erano chiamate neanche guerre, no? Al massimo guerre umanitarie, operazioni di polizia internazionale. Qualcosa cambia appunto con la Siria, perché in Siria interviene la Russia e in modo defilato anche la Cina, per cui la guerra da lì comincia a profilarsi non più come una guerra asimmetrica, ma come una guerra simmetrica. E noi vediamo questa nuova forma della guerra dispiegarsi pienamente in Ucraina, dove la guerra è tornata a terra, non perché non siano più necessari le superiorità tecnologiche e militari, perché quelle sono indispensabili oggi alla guerra contemporanea, ma c'è bisogno di uomini. Noi vediamo che i morti, per esempio, in Ucraina sono morti principalmente militari, ormai si sta parlando quasi di 1 milione di morti, e queste guerre quindi hanno bisogno di uomini, e questo comporta appunto il cambiamento della forma della guerra, comporta un cambiamento del soldato di cui si ha bisogno, dei numeri dei soldati di cui si ha bisogno, e per esempio per quanto riguarda il nostro paese, liberare tantissimi soldati che sono addestrati da quelle che sono le funzioni civili. E quindi sostituire poi, no, questi soldati con popolazione civile che sia però, come abbiamo visto, inquadrata anche in una struttura militare e con compiti di sicurezza. Tra l'altro questa legge Minardo prevede, no, proprio anche il fatto di poter presidiare anche i territori nazionali in concorso con le forze di polizia, cioè sono situazioni che vanno tenute d'occhio perché i problemi che hanno sono problemi sia da un punto di vista degli effettivi militari, di aumentare il numero, ma anche di controllo e di sicurezza interna, perché tutte le guerre che si avvicinano ad essere guerre totali, come quella che stiamo vivendo oggi, si è aperto questo fronte ulteriore pericolosissimo in Medio Oriente, sono guerre che tendono a diventare guerre totali, e quindi per essere vinte hanno bisogno dell'appoggio delle popolazioni, degli stati coinvolti, che ne devono sopportare i sacrifici, economici, come vediamo e sappiamo chiaramente. A noi la guerra ce l'hanno già dichiarata, perché saremo di fronte a investimenti militari che taglieranno a tutti i servizi degli stati, e quindi hanno bisogno anche del controllo interno. I decreti di sicurezza vanno anche in questa direzione, e questi dispositivi che si stanno preparando ad approvare vanno in questa direzione. Tutto questo alla base, a mio avviso, appunto, ha le necessità nuove della nuova forma della guerra, della nuova forma, diciamo, di quella che è la fase attuale. È una guerra che è ritornata asimmetrica. E su questo, se ho ancora un po' di tempo, vorrei dire aggiungere un'altra cosa, cioè che le forme della guerra e le forme della pace coesistono sempre, cioè sono i rapporti sociali che determinano poi la forma della guerra, e quindi secondo me va, come dire, annotato in questa riflessione il fatto che mentre la forma della guerra e la forma della pace, quando c'erano gli eserciti di massa, si rispecchiavano, cioè c'erano degli stati che proteggevano i cittadini, che li garantivano in alcuni aspetti della loro vita fondamentali, mi riferisco, no, appunto, a servizi sociali, a pensioni, no, sanità, scuola, eccetera, e a questi cittadini veniva chiesto in cambio questo anno, no, di vita per di leva obbligatoria. A un certo punto, quando una fase economica nuova, che è il neoliberismo, abbandona completamente questi cittadini alla loro lotta per la vita, a questi cittadini non si chiede più niente in cambio, e infatti il modello di soldato è il modello, diciamo, individuale, no, tipico della società del neoliberismo, è una carriera, è una professione come un'altra. Oggi siamo in una fase in cui forma della guerra e forma della pace non si rispecchiano più, perché noi abbiamo una fase di neoliberismo che continua con la sua ferocia, e però queste stesse classi dirigenti, no, che esercitano, no, questo tipo di organizzazione economica della società, chiedono ai cittadini hanno necessità di chiedere ai cittadini qualcosa in cambio. Cioè c'è una frattura tra forma della guerra e forma della pace, c'è qualcosa che non si rispecchia più ed è un luogo strutturale in cui noi dobbiamo inserirci, anche perché chi parla di pace, noi gli antimilitaristi, i pacifisti, tutto questo mondo, ha voce finché la guerra non c'è. Poi diventiamo appunto nemici interni e i dispositivi per noi sono già belli e pronti. Ecco, mi premeva dire questo e di questo loro hanno perfettamente consapevolezza, perché sanno da un lato che le guerre possono mettere in discussione proprio quei rapporti sociali tra classi dominanti e masse subalterne, perché poi sono le classi dominanti che decidono la guerra e le masse subalterne quelle che non la decidono ma poi la devono fare, e sanno che le guerre possono produrre dei cambiamenti, tanto più in una fase di crisi profonda di democrazia borghese come stiamo vedendo. E dall'altra, l'altra cosa che non solo la sanno ma la vedono, che le piazze d'Italia e di tutto il mondo si stanno riempiendo per Gaza, per la Palestina, e questa mobilitazione chiaramente è una mobilitazione anche contro la guerra. Lo vedono e infatti stanno rincorrendo queste piazze, le stanno ricorrendo, cominciamo a vedere i sindaci con la fascia tricolore che scendono insieme a noi, cominciamo a vedere le istituzioni che interrompono i rapporti con Israele. Di pochi giorni fa c'è stata la notizia bellissima che è una grandissima vittoria del movimento studentesco a Bologna, che ha interrotto i rapporti con Israele, con la filiera bellica. Ecco, tutto questo è una vittoria nostra, cioè loro sono costretti a venire, a mettersi la fascia e a scendere nelle piazze perché sanno, no, che quando si muovono imponenti movimenti di massa, e questo lo è, anche se magari noi purtroppo questa, come dire, un limite, no, della sinistra antagonista, ancora non ci rendiamo conto che in realtà noi stiamo rappresentando la maggioranza, e prima ce ne rendiamo conto prima saremo in grado di assumercene anche la responsabilità politica.
Senti, noi ti ringraziamo tantissimo, perché queste tue riflessioni e queste tue informazioni sono state estremamente chiare e estremamente importanti. Riarmo non significa solo, che non è già una cosa da poco, investire ancora tantissimi soldi sulla fabbrica di armi e di tecnologie sempre più raffinate per gli stermini e quindi toglierle allo Stato sociale, ma significa anche propaganda per convincere la popolazione a tornare a essere, come dire, carne da trincea. Ti ringraziamo e ci ripromettiamo di continuare a approfondire questi temi con te e con l'Osservatorio. Grazie.
Grazie, grazie. Buongiorno.
Ciao. Quindi con questa corrispondenza non abbiamo finito, ma solo un attimo di musica e poi andiamo a parlare direttamente di Gaza.